Eccoci, come dicevamo poco fa, dai microfoni della radio accendiamo una luce, un faro su cosa sta accadendo in Africa, sempre troppo poco per le tante cose che accadono, però oggi in particolare con te volevamo approfondire le elezioni in Tunisia, elezioni che ci sono state domenica, se non erro il 6, ma il 7 già si sapevano i risultati, no? E ovviamente l'avevamo già detto due settimane fa che il risultato era scontato e la battaglia era su quanto sarebbe stata alta anche l'astensione, insomma. Però su questo insomma vorrei commentarlo un pochino con te, no? Perché i risultati sono pure qui quasi bulgari, la partecipazione è molto bassa e quindi...
Allora, ciao a tutti e a tutti, quindi noi parliamo della Tunisia perché non sorprende che Saied sia stato rieletto al primo turno con il 90,69% dei voti, il tasso di partecipazione alle elezioni era l'unico dubbio. L'ISIE, che sarebbe l'istituto insomma che si occupa l'alta autorità elettorale indipendente, dice che ci sono stati il 28% di affluenza. Se fosse così, c'è un 70% di tunisini che non è andato comunque a votare, ben al di sotto peraltro delle cifre del 2014 e del 2019. È probabile che gli elettori tunisini diciamo che fino adesso avevano partecipato comunque alle elezioni, adesso si stanno decisamente distaccando, anche perché hanno percepito che effettivamente il risultato era diciamo così scontato. C'è stata i due contendenti, diciamo, chiamiamoli così, erano Ayashi Zamel, che era il leader di un piccolo partito che è stato peraltro incarcerato a settembre, quindi per falsificazione di sponsorizzazioni ha ottenuto il 7%, e l'altro, Magzawi, leader del Movimento Popolare,
ancora meno,
il 2%, sì. Insomma, quindi alla fine c'era ben poca cosa. Peraltro c'era stato anche il giorno prima, alle 20, la televisione pubblica aveva dato il presidente uscente come vincitore con l'89%, quindi, e poi peraltro non si potevano neanche fare i sondaggi prima delle elezioni. Hanno protestato le opposizioni, di fatto insomma era una situazione che già si sapeva. Domenica sera i sostenitori di Saied si sono riuniti nel centro di Tunisi per esprimere appunto la loro gioia. È intervenuto pure il fratello del presidente, che è il capo della sua campagna, che ha detto insomma che è una conferma della popolarità del presidente. E peraltro anche questi due oppositori probabilmente non contesteranno neanche questi risultati. Infatti diversi partiti avevano chiesto il boicottaggio di questo voto, che era scontato e bloccato dal regime, poi appunto dopo l'arresto di Zamel insomma ancora si evidenziava come praticamente quei due contendenti non avrebbero neanche potuto fare la campagna elettorale. Poi precedentemente l'autorità elettorale indipendente aveva respinto 14 delle 17 candidature presentate, poi si era rifiutata di conformarsi alle decisioni dei tribunali, che avevano invece accettato, reintegrato 3 candidati. Quindi praticamente, come dice il Partito dei Lavoratori, che è diciamo l'ala sinistra dell'opposizione, ha parlato esplicitamente di farsa, è il potere che è risultato dal colpo di Stato, il colpo di forza di Saied nel luglio del 2021, e con questa astensione un po' ha ricevuto uno schiaffo in faccia dal popolo tunisino, indipendentemente dalla credibilità dei dati preliminari annunciati, però si conferma il fallimento popolare di questa farsa, perché comunque il tasso di astensione ha superato il 70%, questo vuol dire che la gran parte degli elettori ha boicottato questa farsa per vari motivi, e soprattutto tra coloro che alle urne avevano chiamato a contrastare il presidente Saied. Però è il momento di farci alcune domande rispetto all'opposizione, perché l'opposizione si rende conto di rappresentare una piccola minoranza, è una situazione che più o meno va anche considerata, cioè, tre anni di opposizione al regime non hanno prodotti risultati, bisogna trovare nuovi metodi di resistenza. Un po' questa è anche la riflessione che fanno alcuni settori dell'opposizione tunisina, che è rimasta divisa durante la campagna elettorale senza trovare una strategia comune. E quindi sono state spiegate un sacco di energie, certo, nella lotta contro le restrizioni imposte al corpo elettorale.
Ma secondo te, ad esempio, anche il basso tasso di partecipazione, sicuramente per il tradimento, per aver sciolto il Parlamento, insomma, e il tradimento di quelli che erano i valori su cui Saied inizialmente, no, era stato eletto, e parliamo di un paese libero da corrotti, da complotti, eccetera, eccetera, come diceva lui all'inizio. Ma uno dei motivi potrebbe essere anche la grossa crisi economica che sta vivendo, no? La frustrazione crescente pure della popolazione tunisina, che insomma, vive un'inflazione molto elevata, un aumento della disoccupazione.
Sì, c'è un problema anche, soprattutto anche economico, perché le condizioni in cui vivono in questo momento i tunisini sono complesse, perché c'è una mancanza a volte anche una carenza di alcuni prodotti, c'è un'inflazione altissima, c'è la disoccupazione, c'è una crescita lenta, un'emigrazione massiccia. 5 anni fa Saied, quando saliva al potere, aveva promesso l'uguaglianza sociale, invece la società tunisina adesso è estremamente fragile. E poi c'è anche, fra chi si oppone al regime, c'è il timore che una stagnazione della situazione porti a un ulteriore giro di vite securitario e liberticida in caso di rielezioni, come è avvenuta del presidente. Le poche manifestazioni che hanno protestato contro questi metodi diciamo che fanno un po' fatica a mobilitare, e soprattutto è difficile questa fase capire se queste manifestazioni, che comunque ci sono state e che hanno attirato qualche migliaio di persone, siano un segno in qualche maniera di un sommovimento cittadino, oppure sono le ultime convulsioni di una rivoluzione che ormai si è praticamente conclusa, si è arenata, quella dei gelsomini cosiddetta, con Saied. E la questione è che poi Saied ha una narrazione tutta sua, che a volte è stata anche apprezzata dalla maggior parte dei tunisini, perché lui si era presentato come un outsider, con uno che aveva detto: io adesso continuerò la vera rivoluzione tunisina, e aveva avuto un certo sostegno popolare, anche perché poi si era accanito contro quello che sembravano invece i veri traditori della rivoluzione tunisina, cioè i partiti come Nada e così anche quelli che complottavano, come dice lui, che voleva ripulire il paese da tutti i corrotti e i complottisti. E poi anche per far dimenticare le condizioni economiche, l'enorme debito pubblico, il fatto che comunque stanno trattando col Fondo Monetario Internazionale per un altro prestito mostro per poter in qualche maniera risollevare l'economia, l'aumento delle tasse sul pane e via discorrendo, ha cominciato ad avere questa narrazione sovranista contro i migranti, contro le persone subsahariane che si trovano in Tunisia, che poi è arrivata a questi accordi che ci sono stati con l'Italia per quanto riguarda il discorso delle migrazioni. Sono state denunciate poi le conseguenze di queste cose in un'inchiesta del The Guardian, che ha svelato appunto come l'Unione Europea continui a finanziare le milizie tunisine che controllano i confini, che si macchiano di tutta una serie di crimini, lasciando i migranti in mezzo al deserto, poi senza acqua, senza cibo. Quelli che sopravvivono vengono prelevati dai militari libici, che poi li rivendono ai migranti. Le forze di controllo di frontiera della Tunisia sono in combutta con gli stessi trafficanti, e quindi questa cosa naturalmente continua, ed è stata preceduta da una campagna che ha portato alla persecuzione vera e propria di migranti subsahariani, mettendo anche in discussione quella che è stata comunque di fatto la natura, la caratteristica della Tunisia, che è un paese comunque africano. Comunque adesso non è più un luogo sicuro per lo sbarco delle persone salvate in mare proprio a causa delle violazioni dei diritti umani, e l'Unione Europea, gli stati membri della UE continuano appunto a sostenere questo tipo di politica, perché è un loro tentativo di fare uno spostamento delle frontiere europee, e infatti i flussi si sono fermati, ma sono fermati i flussi della Tunisia verso l'Italia, perché a causa proprio di queste politiche devastanti. Quindi tutto questo.
Eppure, insomma, i dati ci parlano invece di sempre più giovani, nonostante i rimpatri, nonostante poi forse alcuni flussi vengono impediti, soprattutto l'arrivo dei migranti subsahariani, però i tunisini, soprattutto i giovani, vogliono sempre di più scappare dal paese, no? Tant'è vero che le stavo leggendo alcuni dati, si parla della partecipazione del 6% di giovani tra i 18 e i 35 anni, solo il 6% rispetto, capito? A quel 28, solo il 6 sono giovani, no? Che si è votata alle urne, perché giusto per completare un po' il dato dei numeri, perché parliamo di 28, ma stiamo parlando di una popolazione di 2 milioni e mezzo di votanti a fronte di 7 milioni che non hanno votato, quindi più o meno 10 milioni di persone in Tunisia non mi sembra che siano diritto al voto.
Ma poi il problema è che mentre qui in qualche modo, insomma, si fanno delle critiche articolate di difensori dei diritti umani, denunciano questo deterioramento delle libertà civili, dei diritti fondamentali in Tunisia, che colpisce anche la popolazione migrante e i cittadini tunisini, però per esempio in Tunisia c'è comunque una maggioranza silenziosa, chiamiamola così, che invece apprezza questo tipo di politica, indifferente al fatto che ci sia queste modalità di accentramento del potere e di questa modalità di colpire quelli che sono sostanzialmente le istituzioni che sono fuoriuscite dalla rivolta contro Ben Ali. Quindi è vero che c'è stata una grande attenzione, però dal punto di vista sociale non emerge ancora un'opposizione organizzata, mentre invece dal 2021 c'è questo declino praticamente dello smantellamento delle garanzie istituzionali, dell'indipendenza della magistratura, della repressione della libertà di associazione, insomma, che è sempre più evidente, e sembra sempre più dominante questa narrazione che noi possiamo, che qui potremmo definire sovranista per avere, insomma, un riferimento, ma di fatto il modello sostanzialmente di Sayed sembra essere quello di Bourguiba, insomma, che era un altro padrone della Tunisia, che poi fu abbattuto, fu colpito dalla rivolta per il pane. Cioè, comunque la rivoluzione, la narrazione sulla rivoluzione tradita e su Sayed, che in qualche maniera mantiene viva i valori di questa rivoluzione tradita contro tutti i politicanti e contro quelli che, insomma, nell'ombra cercano di complottare, ecco, ancora viene tenuta insieme. Non si sa ancora per quanto, visto che poi la situazione concreta, reale, è molto pressante, ecco, dal punto di vista anche delle condizioni economiche della popolazione.
Sì, poi diciamo vediamo pure che cosa avverrà nel futuro, perché insomma qui, a parte la disaffezione, a parte la crisi economica, come giustamente ricordavi te, sempre di più aumenta la repressione. Quindi poi in un modo o nell'altro tante sono le coperture e la legittimità che gli vengono dagli accordi stipulati con i governi, tra virgolette, occidentali, in particolare quelli italiani, Però quello che mi stupisce, ad esempio, un altro dato, poi non so se tu hai magari più elementi rispetto a quelli che ho io, che anche i tunisini della diaspora, no, hanno fatto dei sondaggi su alcuni seggi veneti, beh, pure lì le percentuali rimangono uguali, cioè parliamo di due seggi, eccetera, che comunque hanno votato 92% per Saied, quasi il 5% per Zamel e l'1,39 per Megzowi, come si pronuncia, scusa.
Beh, è chiaro che chi è andato quindi a votare ha votato Saied, cioè diciamo che il disinteresse del 70% dei tunisini, in questo 70% c'è di tutto. C'è un astensionismo consapevole, c'è un'indifferenza, c'è anche la paura, c'è anche il fatto che comunque la situazione economica ha portato anche alla delusione, no, rispetto alle promesse di Saied. Questo aumento hanno votato però di più alle presidenziali che non alle elezioni precedenti, dove addirittura c'era stato un astensionismo ancora più massiccio, perché si vede che alle presidenziali forse un po' vengono un po' di più, sono più interessati al discorso delle presidenziali, ma prima i tunisini avevano un altro rapporto con il momento elettorale, anche perché l'avevano conquistato dopo Ben Ali, e quindi facevano la fila, pagavano la tassa elettorale, si facevano i selfie davanti ai seggi. Adesso c'è molto più disincanto rispetto a questo, però è chiaro che chi è andato a votare ha accettato, diciamo così, il campo di gioco di Saied e quindi ha votato per lui, tant'è che appunto questi dati del 90% sono indicativi.
Sì, no, questo per dire che al di là della repressione non c'è comunque un'opposizione credibile, non c'è comunque traccia, no, di quella che fu la rivoluzione dei Gelsomini, per capirci.
No, cioè per il momento no, anzi l'opposizione sta facendo delle riflessioni del tipo: adesso Saied è diventato il nemico di se stesso, perché questa sete di potere ha fatto sì che la sua figura comunque prendesse appeal anche rispetto ai giovani, e quindi di fatto lui è l'unico il proprio avversario. Sembra un po' capziosa come analisi, però in qualche modo c'è un fondamento, perché è rimasto praticamente un uomo solo al potere, su cui ricadono tutte le responsabilità dello sfacelo economico e sociale del paese.
E invece, ultima domanda pure qui, se sai qualcosa in più, diciamo, questo segnale, potremmo definirlo, di avvicinamento di Saied verso la Cina o l'Iran, di cui un po' leggevo su alcuni giornali.
Saied diciamo, è sempre stato, almeno a parole, molto, molto critico nei confronti del doppio standard degli occidentali, perché poi quando si è trattato di trattare con il Fondo Monetario Internazionale ha fatto un discorso del tipo: non ci vogliono imporre delle regole per avere questo per ottenere questi soldi in prestito, ma noi non vogliamo sottostare a nessuna regola. Quindi è chiaro che lui si rende conto che da quel punto di vista è un po' difficile ottenere dei prestiti o riuscire in qualche maniera a trovare gli strumenti per evitare la bancarotta, e si sta rivolgendo anche verso altri interlocutori, e questo fa parte, insomma, della sua politica,
della sua strategia, diciamo,
della
politica.
Strategia, sì, sì, ci sta.
E pensi che invece, insomma, quello che sta accadendo giù a Gaza e in Libano, anche questo abbia un peso, soprattutto sia nei confronti della popolazione sia per le posizioni prese? Altre volte abbiamo detto che usava un po', no,
sì,
la solidarietà con la Palestina, no, per coprire le proprie mancanze.
Ma questo è un po' in tutto il Maghreb accade. L'altro, quando è stata la settimana scorsa a Rabat, c'è stata una manifestazione il 7 ottobre enorme per a sostegno della Palestina. C'è una discrasia fondamentale fra l'elite e i governanti del Maghreb, ma anche non solo del Maghreb, ma anche dei paesi arabi, rispetto all'attitudine nei confronti di quello che sta accadendo a Gaza, è invece un sentimento di vicinanza della popolazione che si esprime sempre in questo momento anche in enormi manifestazioni di piazza. Quando è cominciata questa crisi di Gaza, qualcuno pensava anche che in qualche modo potesse influire sull'opposizione a questi regimi e creare un momento di frattura e anche di crisi. Questo non è avvenuto, però si è confermato ulteriormente come i paesi, l'elite dei paesi arabi, anche quelli del Maghreb, hanno utilizzato fino adesso la questione palestinese come una foglia di fico per legittimarsi, ma ormai questo gioco non regge più.
Certo.
La popolazione è molto solidale giustamente con quello che sta accadendo a Gaza.
Bene, passiamo invece al Mozambico. Mozambico che, no, correggimi se sbaglio, si votava oggi, no?
Adesso, sì,
in queste ore, insomma, non so come stanno con l'orario o i fusi orari, se quindi sono terminati o stanno ancora in corso, non saprei dire.
Sono ancora in corso, però già le notizie, cioè, non sono molto, come dire, rassicuranti, perché anticipiamo un po', c'è uno dei candidati, che è il candidato indipendente, che si chiama Venancio Mondlane, che peraltro è un cognome importante perché è parente di Mondlane, che era stato uno dei capi del Frelimo. Lui stava nella Renamo, che era il partito di opposizione, poi siccome non è riuscito a farsi candidare come candidato presidente, è uscito dalla Renamo e è appoggiato da alcuni personaggi usciti dal Frelimo, ha fondato questa coalizione che si chiama Podemos, che vuol dire Popolo Ottimista per lo Sviluppo del Mozambico, e si è presentato alle elezioni con la possibilità, insomma, anche di essere un terzo incomodo rispetto al candidato del Frelimo e al candidato della Renamo. Lui è uscito dai PG proprio in queste ore dicendo che già secondo lui ci sono stati dei brogli, soprattutto nel distretto municipale di Campfumo, che è quello a Maputo, dove lui ha votato, e lui ha detto che ci sarà una grande sorpresa nel paese, perché i giovani non sono disponibili per un'altra frode di questa natura, e lui tra i giovani a quanto pare ha molto seguito, non accetteranno che ancora una volta la volontà popolare venga messa in discussione, e quindi questa volta non sarà una passeggiata, perché la gente si ribellerà e io starò al lato del popolo. Ecco, già queste sono le sue posizioni appena uscite dal seggio. Insomma, questo vuol dire che comunque si temono, a ragion veduta, dei brogli, perché il Frelimo, che è il partito che governa dal 1975, non ha mai perso un'elezione. Non ha mai perso un'elezione fino adesso, e non l'ha mai persa anche perché, insomma, ha stato spesso e volentieri, soprattutto negli ultimi tempi, come dire, truccato le elezioni. E questa volta però il Frelimo presenta un candidato diverso, perché il vecchio presidente, Felipe Nyusi, non si poteva più presentare in quanto aveva superato il limite dei mandati, ed è stato scelto come rappresentante del Frelimo un personaggio nuovo, diciamo, sì, in certi versi,
Daniel Chapo,
sì, che ha 47 anni ed è stato anche a sorpresa eletto dal comitato centrale del partito dopo comunque lunghe e complesse discussioni. Lui è un ex professore di scienze politiche e conduceva una trasmissione radiofonica di sport molto, molto seguita. Qual è la caratteristica di Chapo, a parte che è una persona nuova, insomma, che non era molto visibile prima all'interno dell'organigramma del partito, e che lui è il primo candidato ad essere presidente che è nato dopo la rivoluzione, per motivi anagrafici, non ha fatto la guerra sostanzialmente di indipendenza del Mozambico, non ha combattuto contro i colonialisti portoghesi fino adesso. Da Samora Machel, se vi ricordate, era il primo presidente che poi morì in un misterioso incidente aereo, all'attuale presidente Nyusi, tutti i leader del paese sono stati ex guerriglieri del Frelimo. mentre invece lui è cominciato a fare i suoi passi nel 2015 e viene dalla provincia di Capo Delgado e si è subito detto, insomma, si è impegnato ad essere il candidato dell'unità, a lavorare con ogni strato della società. La figura, diciamo così, nuova di Sciapo è stata scelta anche perché il Felimo sostanzialmente è diventato un partito molto corrotto e viene identificato proprio con un potere che spesso e volentieri è stato il caso dello scandalo di Tiuna Bond,
sì, dei Tiuna Bond,
coinvolto tantissimi, coinvolto anche i vecchi,
certo.
Quindi volevano un po', come dire, dare un'immagine diversa.
Sì, infatti una delle sue parole d'ordine è proprio rinnovamento, cambiamento, certo. Puntare contro la corruzione, no?
Sì, le solite promesse che fanno quando si vogliono, come dire, darsi un po' un nuovo volto. La Renamo invece presenta con un candidato che è sostanzialmente uscito fuori anche lì da uno scontro. Lui si chiama Ossufo Moma, è molto indebolito dalle lotte interne alla Renamo, alle fazioni dissidenti, perché c'è stato, la Renamo sostanzialmente è un partito che è nato come una costola dei servizi segreti della Rhodesia, quando c'era la Rhodesia Nazionalista, e poi quando la Rhodesia non c'è stato più, che è diventato lo Zimbabwe, erano i servizi segreti sudafricani che finanziavano sostanzialmente la Renamo. Quando è finito l'apartheid sono diventati un partito politico, però hanno continuato a farsi la guerra con il Frelimo e c'è stato un accordo di pace che ha firmato proprio che è stato proprio firmato da Newsy e da Moma perché nel luglio scorso, che finalmente ha messo fine sostanzialmente a questa guerra che insomma sembrava interminabile. Però una parte della Renamo non gli è piaciuto e quindi c'è una parte della Renamo che si è staccata e che vorrebbe continuare a fare la guerriglia, quindi lui è uscito fuori all'interno di questo contrasto nel partito. E poi c'è questo Venancio Mondlane, di cui abbiamo parlato, che secondo alcuni analisti, se le elezioni fossero libere, lui avrebbe delle buone possibilità di emergere come nuovo leader dell'opposizione, perché tra i giovani ha molto, c'è molto entusiasmo, lo seguono molto, e lui poi ha anche fatto dei discorsi sulle questioni di Capo Delgado interessanti, perché ha detto che sostanzialmente lui è per una trattativa con l'insorgenza jihadista, che gli insorgenti comunque devono uscire fuori allo scoperto, farsi vedere, e bisogna parlare con loro, la responsabilità è anche del fatto che questa regione per molto tempo è stata sviluppata, non sono arrivati i fondi, è stata spostata, quindi ha fatto un discorso, diciamo così, un po' diverso, ecco, rispetto.
Vabbè, dai, diciamo che lui è pure un ex banchiere, quindi c'ha anche un po' un linguaggio differente, no? Come dicevi te, gli altri candidati o presidenti precedenti venivano da una lotta di, tra virgolette, liberazione, di emancipazione,
un'altra storia,
completamente un'altra storia.
E poi soprattutto lui si era presentato alle elezioni a sindaco nella capitale Maputo con la Renamo, aveva perso, però aveva perso di poco e quindi i risultati erano stati contestati dall'opposizione, c'erano state proteste e scontri con le forze dell'ordine e quindi lui sostanzialmente ha detto che se ci fossero stati appunto dei brogli sarebbe stato con chi si sarebbe rivoltato. E la situazione che poi il nuovo presidente dovrà affrontare è sicuramente quella della sicurezza a Capo Delgado, dove praticamente l'insurrezione jihadista, insomma, sostanzialmente non si ferma, e qui si parla dello sfollamento di almeno 100.000 persone dall'inizio del 2024, quasi 6.000 vittime. E poi soprattutto lì c'è la presenza non solamente dell'insurrezione jihadista, che comunque si intreccia anche a un malcontento, a un'opposizione della popolazione rispetto allo sfruttamento delle risorse, al sottosviluppo, perché a capo del Gallo sono stati trovati immense risorse di gas e di petrolio che adesso saranno sfruttate, e c'è anche la presenza militare di elementi esterni per affrontare l'insurrezione jihadista. Quindi c'erano le truppe ruandesi, per esempio, prima c'erano le truppe che provenivano dalla comunità per lo sviluppo dell'Africa australe, che avevano fatto una missione militare in Mozambico che si chiama SAMIM, Niesi, che anche lui, e Nusi, che anche lui viene da quelle parti, è stato ex ministro della difesa, non voleva che militari stranieri fossero a Capo Delgado, alla fine si è dovuto rassegnare, e quindi c'era questa missione che poi se n'è andata, e adesso ci sono i ruandesi. Ruandesi che sono sul posto con 5.000 militari, forse ne chiameranno anche altri 5.000, e che stanno affrontando questa insurrezione. Hanno avuto delle importanti vittorie militari, però di fatto il Ruanda ha approfittato del suo status, come dire, di parte del militare privilegiato per installare proprio lì nella provincia del Gado le società legate alla Crystal Venture LTD, che è praticamente il braccio finanziario del fronte patriottico ruandese, che ha fatto subito accordi con la Total e l'ENI, la Saipem, sono lì a sfruttare queste immense risorse, anche per poi il progetto della Total, che era un progetto che prevedeva probabilmente che valeva quasi 20 miliardi di dollari, se non ricordo male, è stato bloccato dal 2021, sì, a causa appunto della guerra.
Sì, diciamo appunto dell'aria non sicura. Ma proprio rispetto a questo usciva verso fine settembre un report, cioè un'inchiesta fatta dal giornalista britannico Alex Perry, pubblicato sulla rivista Politico, mi pare si chiamava, quindi è stato pubblicato il giorno dopo, sì, no, sul quotidiano statunitense Politico. Lui è il giornalista inglese, ma il quotidiano è quello statunitense, in cui parla invece della violenza dell'esercito e Total a Capo Delgado. Un report shock che parla di veramente incarcerazione, torture nei confronti.
Lui veramente si riferisce a un episodio che ha avuto luogo da luglio a settembre 2021. Cioè, dopo 3 mesi i ribelli avevano attaccato la città di Palma, che è sostanzialmente il capoluogo, e quindi le truppe mozambicane a loro volta hanno attaccato centinaia di civili che cercavano di scappare e hanno imprigionato gli uomini in contenitori metallici senza finestre all'ingresso nel sito del progetto GNL in Mozambico. Quindi qui si parla di 380 e 250 uomini detenuti per 3 mesi. Senza acqua, affamati, picchiati, asfissiati, torturati. Le donne che c'erano lì sono state violentate e si sono salvati solamente in 26. E adesso l'accusa è che comunque la Total sapeva di tutto questo, anche che c'erano dei rapporti finanziari tra la Total e questi uomini dell'esercito mozambicano che hanno commesso queste atrocità. E quindi la Total Energy adesso è messa in discussione rispetto a questi, perché le loro politiche sono state delle politiche che non solo hanno coperto le atrocità di questi dell'esercito e anche di alcuni mercenari, ma poi hanno portato a delle politiche di espulsione della popolazione, che ha perso la possibilità di continuare a usare i propri strumenti per sopravvivere, come la pesca per esempio, e il progetto, questo progetto qua di sfruttamento, è un progetto che avrà un impatto ambientale disastroso e quindi mette in discussione tutto questo, anche non solo i legami tra Total Energy e l'esercito del Mozambico, ma anche il fatto che comunque la Total e le altre compagnie sono sostanzialmente non soggetti terzi, ma coinvolti in questa guerra, sono forze che sono in campo, e quindi questo progetto,
diciamo, anche che accende un po' i riflettori sull'impegno, sulle politiche tra virgolette, impegni e politiche di Total nei confronti, capito, di tutte le dichiarazioni, il suo impegno per i diritti umani. Ah, fa sì, capire sì, insomma quanto, no?
Certo,
siano delle...
poi loro come si giustificano, no? Il direttore del progetto dice: io non era, che non era a conoscenza degli eventi descritti e non c'è nessuna informazione indicante che tali eventi abbiano avuto luogo, ma poi c'è tutta una serie accaduta di responsabilità, perché questo progetto a sua volta è finanziato da banche e che probabilmente conoscevano perfettamente qual era la natura di questo atteggiamento della Total nei confronti del territorio e della popolazione. A loro volta questi progetti sono finanziati da altre agenzie assicurative statali, quindi c'è tutta una catena, come la SACE che finanzia la Saipem, che ha dei progetti anche lì in loco. Si sono un po' divise i compiti la Total e l'ENI attraverso la Saipem, perché l'ENI e la Saipem si occupano soprattutto degli offshore, quindi c'è comunque una sinergia tra queste
E non mi ricordo neanche chi del nostro governo attuale era andato giù in Mozambico ultimamente.
Nella famosa scatola vuota del piano Mattei, il Mozambico, che è comunque un paese lontano rispetto ai nostri interessi storici in Africa, ha un ruolo molto importante, perché lì sono anche gli interessi per lei, e quindi quello che segue, diciamo così, che indirizza la politica estera italiana.
Certo. No, l'abbiamo detto più di una volta. Magari approfondiremo questo tema anche fuori, no? Perché leggevo anche che, diciamo, c'è alcuni approfondimenti l'ha fatti anche l'associazione Recommon, quindi magari più dal punto di vista italiano.
Sì, sì. Non per farci pubblicità, ma abbiamo intervistato proprio stamattina.
Ah.
E devo dire che loro sono molto preparati su questo, hanno fatto dei dossier interessanti, anzi questa cosa di politico è uscita fuori un po' grazie a loro, perché hanno chiesto l'accesso agli atti della Saipem attraverso un tribunale, quindi hanno... Da lì sono uscite fuori queste cose.
Beh, devo dire, non per essere, però pure noi su altri temi l'abbiamo invitati direttamente qui in radio, quindi
perché
fanno molte inchieste. Sicuramente. E un'altra cosa, e poi ci salutiamo, magari l'approfondiamo le prossime volte, diciamo, lasciamo un po' aperto questo scenario. Approfondiremo, perché sicuramente con un paese in cui il 62% della popolazione sta sotto il livello di povertà, di indigenza, non qualsiasi persona diventerà presidente non risolverà a breve, e soprattutto dove ci sono interessi, come stavamo denunciando in quest'ultima parte. E siccome anche questo spazio è molto seguito e anche gradito da chi ascolta questa radio, ci veniva sottolineato, poi magari è un invito ad approfondire, a seguirlo per la prossima volta, come proprio in questi momenti il Traoré, che è il presidente del Burkina Faso, ha dichiarato la volontà di riportare sotto il controllo statale le miniere d'oro del paese, ritirando i permessi di sfruttamento alle multinazionali straniere. Ecco, magari la prossima volta anche su questi cambiamenti del Burkina Faso, come degli altri paesi del Sahel, di quanto hanno tra virgolette respinto alcune presenze militari in casa loro e quanto tentano di fare un nuovo fronte delle nuove alleanze, ne abbiamo già parlato, però ci torneremo, vediamo come va il Mozambico, e poi forse è il caso di ritornarci, no?
È un filone interessante da seguire, perché poi i cambiamenti dei rapporti di forza in Africa passano attraverso soprattutto la gestione delle immense risorse minerarie dell'Africa e il loro riconquistare la gestione su queste risorse da parte di questi paesi, assolutamente.
Bene, io ti ringrazio e risentirci fra 15 giorni.
Grazie a te, ciao a tutti e a tutti.
Ciao.